This is your new home speaking. I know you haven't moved in yet, but I need some favors. Could you dust the blinds? The dust makes me feel dusty. Also, we could save a lot of money if you bundled your home and car insurance with Geico. It's super easy to do online or over the phone. Last favor, when you move in, could you stick to one aesthetic? The last owner had a weird mix of floral wallpaper and nautical tchotchkes, and I can't have another identity crisis.
Geico. For bundling made easy, go to geico.com today.
La puntata numero 27 di TN Radio, una puntata in cui il Verona riuscirebbe a fare probabilmente 3-4 gol in questa lunghezza. Ciao Federico Bosio, ciao Gualtiero La Sala.
Ciao Nick, ciao,
ciao
Fede.
Ciao Nick, ciao a tutti.
Madonna ciao, ragazzi, buona. Che voci da funerale, dai.
Ragazzi, dai. Cioè...
allora festeggiamo.
No, vabbè, però una via di mezzo, abbiamo un non contratto da onorare. Allora... spieghiamo per chi deve, si è fatto un giretto su Marte nel weekend e si è perso la più incredibile rimonta subita della storia del Torino. Mi risulta mai successo, vero? Torino in
mai
vantaggio
successo.
3-0
e
Torino in vantaggio
3-0 Verona...
è recuperato.
E il Verona per la prima volta nella sua storia recupera 3 gol di svantaggio.
E Mazzarri per la seconda volta nella sua carriera subisce un'altra cosa, stando a quanto ha detto lui. E cercheremo un po' di analizzare tutti i temi della partita, perché è vero, ci sono stati questi 20 minuti terribili, ma ci sono state anche 70 minuti di buon Toro che non bisognerà dimenticarsi, ma ci arriveremo con calma.
Assolutamente.
Ci vuole anche un po' di pazienza per smaltire un po' la rabbia, perché davvero quando poi ho visto il 3-3 ho detto diavolo, no, ho detto di peggio, però
sì, di molto. Allora,
vorrei segnalare che Gualti una settimana fa ha detto che sarebbe stato contento di un punto a Verona, quindi
no allora è vero, hai ragione.
Gualti
è
felice, ha stappato,
ma non sono
buono.
Contento di come è arrivato, perché non sono mica scemo, nel senso sono molto contento perché ho visto il miglior Toro di tutta la stagione per 70 minuti, non ho paura di negarlo, perché è vero, molto opportunista, non abbiamo creato troppissimo, ma abbiamo creato il giusto, abbiamo segnato il giusto, eravamo avanti 3-0 al Bentegodi, ero la persona più felice del mondo, ma guarda, ve lo posso assicurare, stavo parlando con mia madre e le ho detto: io ho una paura incredibile, perché ho visto cambiare le partite in anche meno di 20 minuti, quindi, ed effettivamente purtroppo avevo ragione, che questo Toro non è pronto. Secondo me non è pronto, è stato vittima ovviamente di episodi che non hanno girato a favore, perché il rigore non c'era, per me non c'era e non ci sarà mai neanche nella prossima vita, da qua non mi muovo. Sicuramente ha indirizzato la partita in un'altra direzione, che può aver penalizzato il Toro, anzi sicuramente ha penalizzato il Toro. Però nonostante questo, sei avanti 3-1, se sei una squadra degna di questo nome... riesci a portare a casa una vittoria, che secondo me a quel punto, dopo un 3-0, sarebbe stata una manna dal cielo per il risultato e per il gioco che hai prodotto, e invece niente da fare.
Esatto, sì, ci sarebbero veramente troppe cose da dire, quindi cercherò di essere didascalico. Sono d'accordo con quello che ha detto Gualti. Veramente, senza andare indietro nelle stagioni, il miglior Toro di quest'anno sicuramente per 70 minuti, e a costo di essere criticato, ricordo, come ho detto la settimana scorsa, che il Verona e il Bentegodi è uno dei campi più difficili del campionato, soprattutto per il Toro, per il gioco che fa di solito e da tradizione. Quindi veramente 70 minuti perfetti, e poi un blackout collettivo che c'è, ha buttato tutto al vento. Allora io voglio dire, posti questi 70 minuti messi da parte veramente clamorosi, posto che ci sono stati gli episodi sicuramente, perché il rigore, ne avremo anche le scatole piene di questi rigori, i due gol successivi, soprattutto quello di Verre, veramente molto molto fortunosi, e posto che comunque se dovessi poi la settimana prossima vincere contro la Spal, comunque daresti continuità, una scia positiva, perché sarebbero 4 vittorie nelle ultime 6, 13 punti nelle ultime 6, quindi comunque un periodo positivo. Teniamo da parte queste cose. Devo dire che secondo me, se fai così, se giochi così e il risultato finale è questo, noi possiamo parlarne per ore, ma tu ti chiami la contestazione di cui abbiamo tanto parlato in queste settimane. E per certi versi te la meriti anche, mi dispiace, ma te la meriti. Questo è quello che penso.
Sicuramente il Torino ha perso un'occasione di tornare in casa, perché mi sembra si giochi in casa la prossima, direi, seguendo
Sì.
l'alternanza, di giocarsi una partita con la Spal serena dal punto di vista ambientale. C'era la possibilità di arrivarci con un bel 3-0 convincente, di quelli che ridanno serenità all'ambiente al di là degli oltranzisti, e invece, secondo me, l'atmosfera sarà più pesante di quella che è stata nell'ultima partita contro la Fiorentina. Nell'ultima partita tra le mura amiche contro la Fiorentina. Quindi è soprattutto quello che fa dispiacere. Oltre ovviamente a 2 punti che sono scivolati di mano. E c'è stata anche un po' di discussione sulla causa di questo, di quel che è successo. Sono stati la squadra che si è sciolta. Io non credo, io penso più che altro che siano stati i singoli che in fasi cruciali della partita hanno condizionato il risultato. Il singolo che può essere quel braccio di Bremer, che per me non è rigore mai, però se l'hanno detto in due, per loro lo era. E i due fuorigiochi mancati di Ansaldi, a cui però vorrei vedere dire qualcosa ieri, e Olain.
Beh, sicuramente i singoli, secondo me, hanno condizionato necessariamente la partita, ma sia in positivo che in negativo. Cioè, Ansaldi ha condizionato perché ha tirato fuori 2 gol incredibili, però d'altro canto, errori dei singoli, come errori come quello appunto dello stesso Ansaldi, che comunque non è che non è Gesù Cristo sceso in terra. Può sbagliare anche lui, ma errori come quello di Aina, che condizionano per forza il risultato e la partita. Io ormai non mi stancherò mai di dirlo: la squadra non può permettersi di fare questi errori individuali. L'errore individuale ti è costato carissimo contro l'Inter, ma soprattutto, secondo me, cioè, l'altro ieri ormai, ti è costato veramente molto, molto caro. Perché, appunto, come dicevi tu giustamente, Nick, arrivare con 3 punti presi contro il Verona in quel modo sarebbe stato tutta un'altra cosa. D'altro canto, però, voglio anche essere un po' positivo e dire: forse questo pareggio, certo, sono 2 punti persi, sicuramente li pagheremo a fine stagione, ne sono sicuro al 100%, però potrebbe anche essere il modo per tenere alta la tensione. Quindi magari cerchiamo di prendere ciò che ci viene dato in questo momento e di fare molto bene con la spalla e basta.
Ti posso dire, alla fine però sono 2 punti che sì, scusami Fede, che bruciano per come sono arrivati, però in una stagione in cui ne hai persi 3 con Lecce, 3
No,
con la
beh,
Samp,
certo.
3 con l'Udinese, senza
Esatto,
scendere in campo.
esatto.
Comunque ieri hai dato segni di vita, poi ti è girato tutto male. Se volete, se poi Fede
Però
vuoi dire
allora è
la
ancora
tua su di
peggio.
chi è la colpa.
No, no, ma non è la colpa. Sicuramente è una serie di fattori, perché sicuramente c'è la componente arbitrale, diciamo, nel senso che quel rigore non c'è. Continuiamo a dirlo, quel rigore possiamo dire gentilmente che è parecchio generoso. Però da quell'episodio lì, che è l'episodio chiave su cui ha ruotato la partita, poi c'è. La squadra comunque secondo me ok, non si è sciolta, cioè non è che di colpo non hanno più fatto niente, però è stata presa, si è visto che la squadra è stata presa da una tensione, da una paura di non si sa cosa, cioè sembrava che anziché aver segnato l'1-3 già fossero sul 3-3, il Verona avesse già recuperato 3 gol.
Vero.
Hai preso un gol su rigore dubbio, ok, ma continua a giocare tranquillo, invece sono andati tutti in palla, tutti a cercare come dire, a non gestire bene il pallone, cercare di fare le cose frettolosamente, non analizzare bene le situazioni. Infatti, due gol, due salite difensive sbagliate, ma non sono solo, cioè, non è solo da buttare la croce su Aina o, per quanto si possa, su Ansaldi, perché la punizione del 3-3 arriva da una sciocchezza incredibile di Rincon, e per dirne un altro solamente, cioè è stato uno sbandamento collettivo. Però va bene, prendiamoci 70 minuti, perché sono stati veramente bel calcio e bel Toro col 3-4-3. Va bene, ci può servire come scossa, come diceva Gualti, ci può servire come scossa, però, cioè, finora siamo quasi a metà stagione e di punti ne abbiamo già persi per strada, adesso era il momento di farli. Sei 3-0 dominando in una partita difficilissima, cioè, no, non può succedere quello che è successo. Non può.
Cerchiamo di rispettare un attimo le proporzioni, però, perché come hai detto sono stati 70 minuti di buon Toro e non possiamo neanche fare una puntata intera soltanto su quei 20. Perché nella prima parte di partita il Granata ha funzionato davvero tutto. Ha funzionato un Verdi che finalmente ha aggiunto qualità e quantità allo stesso livello, cioè ha toccato molti palloni e li ha toccati bene. C'è stato un Berenguer che comunque si è visto non tantissimo, ma quando è entrato in scena è stato letale, come all'inizio sul primo gol, destreggiandosi tra quattro per servire poi Verdi, che a sua volta ha assistito la corrente Ansaldi, e ovviamente nella sua marcatura del 3-0 c'è stato uno Zaza che di sponda ha fatto una partita stupenda, non ha mollato un pallone. Insomma, davanti la squadra granata ed era una delle preoccupazioni più grandi per questa partita, perché spesso quando si affrontano le squadre organizzate il Torino va in difficoltà. La squadra di Mazzarri ha fatto bene, ha creato un sufficiente numero di azioni pericolose e in generale ha dato l'idea che forse questa squadra, quella qualità che qualcuno diceva non fosse arrivata dal mercato, c'è in casa invece.
Beh, che non sia arrivato dal mercato non sono completamente d'accordo, perché appunto Verdi è arrivato dal mercato, adesso comincia a entrare bene nei meccanismi di Mazzarri e si vede. Gli manca il gol e mi dispiace, perché secondo me se, quando si sbloccherà, perché sono sicuro che si sbloccherà, avrà ancora un livello maggiore di coinvolgimento nel gioco. Ma sono molto contento che appunto lui si renda così utile e soprattutto che l'attacco giri bene. Io se, mi voglio spiegare, perché sono d'accordo con te, Nick, nel dire che i singoli, quando nei 70 minuti hanno giocato bene e vanno comunque valorizzati quei 70 minuti, sono d'accordissimo, ma secondo me, provo a dare una spiegazione. Perché il Toro ha giocato così bene per 70 minuti e poi per 20 no? Perché in 70 minuti il Toro non ha voluto gestire, nonostante fosse prima sull'1-0, poi sul 2-0, poi sul 3-0. Ha voluto gestire sul 3-1 ed è andato tutto male. Questo Toro qua, in questo periodo storico, dal mio punto di vista, non deve voler gestire il risultato. Perché? Perché si va a prendere, appunto, come diceva prima Federico, dal panico. Non sanno cosa, cioè non sanno come gestire il risultato. Ma non è una cosa così grave dal mio punto di vista. Bisogna semplicemente riconoscere i propri limiti e continuare a fare quello che si stava facendo prima, ovvero attaccare e basta, non gestire. Punto. Secondo me.
Allora, abbiamo parlato tanto di Ansaldi. Andiamo un attimo ad analizzare proprio la sua partita nello specifico. Al di là dei due gol, sono tre in due partite, contando anche la scorsa, la rete nel match contro la Fiorentina. In generale, davvero giocatore che fa la differenza. Oggi è stata pubblicata, tra l'altro, oggi per noi che registriamo, quindi ieri, per voi che ascoltate, dal CIES. Attraverso l'algoritmo di questo centro, famoso centro degli studi sportivi, secondo un algoritmo, quali sono i giocatori che fanno la differenza nella squadra? L'MVP per quanto riguardava il Torino era Ansaldi, perché davvero sta facendo un grandissimo campionato. Rischiamo di ripeterci rispetto a quanto abbiamo detto la settimana scorsa, forse non ci ripeteremo mai abbastanza, però perché è un giocatore che sta davvero facendo la differenza e su cui Mazzarri si appoggia tantissimo. Si pensava a inizio stagione potesse alternarsi un po' con Olaina, no? E vedere, o con Laxalt, scusatemi, sì, più con Laxalt, Olaina e De Silvestri a destra, e invece non sta facendo vedere il campo a nessun altro.
Ansaldi, secondo me, è un giocatore che, l'abbiamo già detto la scorsa settimana, è vero, ma dopo la doppietta di domenica, secondo me si merita sicuramente la copertina, perché è un giocatore veramente sensazionale dal mio punto di vista. Se poi riesce anche ad essere così concreto sotto porta e a mettere dentro due gol, che il primo soprattutto è veramente difficile da fare dal mio punto di vista, credo dal punto di vista di molti, ma sta dando al Toro quel qualcosa in più, da un certo punto di vista quella tranquillità in più, ovvero c'è Ansaldi, quindi dà una sorta di tranquillità al gruppo. Io la ritengo una cosa molto molto positiva, sono molto contento per lui. Come ho detto appunto la scorsa settimana, mi è capitato di dirlo, quando sta bene fisicamente questo ragazzo fa la differenza e spero che continui a farla fino alla fine della stagione, però bisogna anche valorizzare i gol di questo povero ragazzo, che mi ha fatto una doppietta incredibile e non facciamo tre punti. Mi dispiace anche per lui, anche lui che ha detto giustamente che non sa che cosa sia successo.
Sì, volevo collegarmi un attimo a quello che dicevate prima, non me ne voglia Ansaldi, che io adoro e stimo e amo. Secondo me, per come si è mosso in campo fin dai primi minuti, all'opposto della partita contro la Fiorentina, il migliore in campo è stato Berenguer. E mi collego, al di là del gol fantastico che ha fatto e dell'altro che aveva fatto, mi collego a questo per chiedervi: cosa ne pensate dei cambi di Mazzarri? Perché Berenguer, che è migliore in campo o no, stava giocando una gran partita nel 3-4-3, quindi nel suo ruolo naturale, è stato tolto sul 3-1, se non sbaglio, per far entrare Belotti, quindi andando a modificare lo schieramento con due gol di vantaggio per provare il 3-4-1-2 con Verdi dietro le due punte. Ora, partita finita, rimonta effettuata, siamo tutti bravi a dire no, però perché lo fai? Lascia il 3-4-3. Cosa ne pensate voi?
Vuoi andare tu, Nick? Vuoi dirlo tu?
No, vai tu, vai tu.
Va bene, allora io penso che il cambio fatto per Belotti a caldo, nel senso durante la partita, lo avremmo fatto tutti. Cioè, io mi metto anche nei panni di Mazzarri, è vero, magari non togli Berenguer,
magari Zaza,
sì, quello sì,
anche se stava giocando bene anche lui, eh.
Esatto, anche perché stava giocando bene anche lui e ti teneva su un sacco di palloni, andava su tutti i palloni. Io ritengo che sia stato un gesto, secondo me, giusto da parte di Mazzarri, perché Belotti poteva essere la soluzione, nel senso, mi togli un Berenguer che sta facendo molto bene, è vero, però mi metti un terminale offensivo che ti può dare quella giocata, quindi soprattutto se poi quella partita riesce a portarla a casa, quella è la mossa geniale. È stato forse un azzardo e esagerare dal mio punto di vista, perché comunque mettere Belotti non è un azzardo, però lo è stato in parte. Purtroppo per Mazzarri e per il Toro non ha giovato, anzi purtroppo non è andato a buon fine, però secondo me poteva essere una buona soluzione mettere Belotti. Poi ovviamente, come dicevi tu, Fede, a partita finita sono tutti bravi a dire no, ha sbagliato, sì, doveva lasciare dentro Berenguer.
Un azzardo non lo è, però io ho letto tante persone dire ma finalmente usiamo sto 3-4-3 e funziona, perché cambi l'impianto di gioco? Se vuoi mettere Belotti per fargli ritrovare il campo e il ritmo dopo che era stato fuori per due partite e mezzo, togli l'altra prima punta e continui con questo modulo. Questo è quello che ho
Sì, ma
letto, però
voleva dare grande peso
ripeto,
all'attacco, cioè voleva
a fine
secondo
partita
me,
siamo bravi tutti.
esatto, ma Mazzarri voleva secondo me soltanto dare grosso peso all'attacco, ovvero dare muscoli all'attacco per tenere tanto sul pallone, perché nel momento in cui prendi il 3-1 Mazzarri pensa dobbiamo portarla a casa, devo tenere sul pallone, quindi Berenguer non mi serve a tenere sul pallone, perché Berenguer è bravissimo negli spazi, era ispirato, tutto quello che vuoi, però per tenere sul pallone uno Zaza molto bene, un Belotti molto molto bene, perché
sai, poi puoi scattare solo per un certo periodo di tempo, dopo un po' non ce la fai neanche più, non ce la fa più neanche Berenguer, quindi,
esatto, tra l'altro
in realtà ci stava l'idea, come diceva Gualti, di tenere sul pallone, di lavorare anche su questo tridente che ha promesso ma non ha mantenuto nel corso di questa stagione, e sembrava una partita adatta per farlo, onestamente, col senno del prima. Poi dopo ovviamente è più facile.
Certo.
Sì, quindi, chiaro, i cambi sono anche criticati
e poi,
tanto, anche
non
visti
parliamo di
3-4-3,
però.
Alla luce dei cambi di Juric. No, però volevo dire, sono visti anche perché sono confrontati con i cambi di Juric, che effettivamente, ripeto, con parecchia fortuna, l'ha cambiata coi cambi.
Sì, ho capito,
tre,
però sono in due situazioni
in
diverse. Cioè i due allenatori
so,
si trovano
io,
in due
io ti dico
diverse.
La gente confronta queste cose qua. Juric ne ha messi tre dentro, hanno fatto gol tutti e tre. Quelli che ha messo Mazzarri,
mi sembra sia la seconda volta nella storia che succede che i tre cambi fanno gol. La prima è successa tra l'altro qualche settimana fa col Genoa di
Thiago
Motta.
Sì, con Thiago Motta.
Esatto.
Vabbè, comunque
so. Adesso avviandoci poi verso la chiusura, cerchiamo di passare oltre questa pagina che ci ha davvero buttato giù. C'è la SPAL, ultimissima in classifica, in una situazione davvero difficile, con Semplici che per la prima volta da anni rischia il posto in panchina.
Ecco, io ho sentito l'ecco di Federico e sono d'accordissimo, perché quando una squadra è davvero molto molto semplice da affrontare sulla carta, il Toro le cerca tutte, e dico tutte, per complicarsi la vita da solo. Ma io ogni volta dico, mi auguro che non vada così. Se andrà così, se il Toro riuscirà a buttare via i tre punti che sono non obbligatori, di più contro la SPAL, vorrà dire che, non dico che si butterà via una stagione, perché non voglio poi essere così categorico, però sì, però un po' sì, perché hai bisogno di tre punti, uno non ti basta, se perdi in casa, beh, apriti cielo, a quel punto ecco, a quel punto si andrebbe a rovinare un percorso che nelle ultime giornate, esclusa appunto la partita con l'Inter, che secondo me è stato un passaggio abbastanza fisiologico, sta facendo bene il Toro, è un periodo che si sta facendo bene. Se si riesce a vincere con la SPAL, si ottengono quei 10 punti che io mi auguravo, me ne auguravo 12, ma 10 per me erano già sufficienti, e secondo me restano il punto base per, nel girone di ritorno, tenere comunque gli occhi sull'Europa, con un altro ritmo, con un altro ritmo, però almeno hai gli occhi sull'Europa. Se non fai 3 punti con la SPAL, secondo me, non dico che tu abbia chiuso i giochi, però ti metti veramente in difficoltà.
Sì, no, io sono più categorico. Sono più categorico perché la classifica, nonostante tutto l'impegno che sembra che ci abbiamo messo per rovinarla, non è così tragica, nonostante tutti i passi falsi. Però credo che veramente, se tu non vinci, al di là che sia ultima in classifica, perché probabilmente non hai valori da ultimissima in classifica la SPAL, ma se tu non vinci questa partita in questo momento con la SPAL, tu hai finito la stagione. Io sono categorico, tu hai buttato la stagione, magari ancora non in classifica, ma a livello psicologico sì. Cioè, sono troppe batoste, troppi contraccolpi subito dopo aver preso una rimonta così, cioè è fondamentale vincere e basta, non mi interessa proprio giocare bene, giocare male, se prendi 10 pali, gli arbitri, se non vinci in casa con la SPAL hai finito la stagione, nonostante la classifica magari ti tenga ancora in corsa, proprio a livello mentale, questo secondo me.
Ma io non posso dire che è finita la stagione quando, anche se perdi, vai a 6 punti dal settimo posto con un Napoli in disfacimento totale che ha esonerato Ancelotti e ha esordito con una sconfitta, con un Parma che sappiamo che quando poi arriva ai 40 tende a spegnersi. Non puoi permetterti di dire, cioè di buttare i remi in barca e mandare in bacca la stagione. Sicuramente l'ambiente si farebbe caldissimo e giocare in casa diventerebbe un inferno, sarebbe meglio davvero giocarle tutte in trasferta a quel punto, dal punto di vista della serenità mentale. Che,
però sarebbe giusto.
Che inciso è anche quello che Mazzarri ha detto, si è chiesto perché Berenguer gioca meglio in trasferta che in casa, lasciando la risposta aperta, diciamo, ha detto c'è pressione. E sicuramente la pressione aumenterebbe in maniera tragica se sì. Il risultato
secondo
con la Spal
non
fosse vittoria.
Concordo, purtroppo.
Sì, però ti chiedo, allora, secondo me, apro e chiudo su Berenguer gioca meglio in trasferta perché in trasferta sei più adatto a giocare in contropiede e Berenguer è un giocatore da contropiede.
Esatto.
Ma chiudiamo questa parentesi, non per la pressione. Comunque vi chiedo, ok,
l'ha detto Mazzarri,
magari
non è un'opinione mia.
No, lo so, l'ho letto, però vabbè. Ok, magari pareggi e sei a 6 punti, l'altro è in disfacimento, ok, ma poi che certezze hai? Tu fai 1-1 in casa con la Spal dopo tutte le batoste, dopo sto 3-3, con che certezze vai avanti? Cioè devi di nuovo dire vabbè, però prendiamo le cose positive, ci ritroviamo, dai, ci ricarichiamo, cioè.
È vero. Chiudi il girone di andata comunque avendo perso con Udinese.
Beh, c'è ancora la
Lecce,
Roma,
eccetera, quindi
esatto, c'è
sì,
la
sì,
Roma.
No, c'è ancora la Roma, però fai già un piccolo mini bilancio, no?
Sì,
però appunto perdendo sei a 6 punti con 20 partite da giocare, insomma andiamoci,
sì,
andiamoci
bisogna
piano.
Avere
vedo
equilibrio
che,
in
vedo che
ha avuto
dei brutti, ha avuto degli effetti nefasti questo pareggio, dai, magari settimana prossima
anche
teniamo un po' più carichi,
anche su
sì,
più ottimisti,
un filo più ottimisti, eh. Ciao Gualtiero La Sala,
ciao Nick, ciao Fede e ciao a tutti.
Federico Bosio.
Ciao a tutti, ciao Nick, ciao Gualti.
Niente domande perché nella nostra depressione ci siamo dimenticati e quindi la chiudiamo qui, la 27esima puntata di TN Radio. Ci si becca in giro. Ciao.
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 Hike the trail? Check. Order takeout? Check. Schedule heart checkup? Done. We've all adapted to a new way of living. Keep your healthcare on schedule with Johns Hopkins Medicine, where your health and safety are our highest priorities. We're ready to care for you through virtual and in-person visits across Maryland and the greater Washington region. Your health, our experts, safely caring for you. Schedule your care now. Learn more at hopkinsmedicine.org/safe. Hike the trail? Check. Order takeout? Check. Schedule heart checkup? Done. We've all adapted to a new way of living. Keep your healthcare on schedule with Johns Hopkins Medicine, where your health and safety are our highest priorities. We're ready to care for you through virtual and in-person visits across Maryland and the greater Washington region. Your health, our experts, safely caring for you. Schedule your care now. Learn more at hopkinsmedicine.org/safe.